continuiamo a pregare con Gesù, ma guardando al modo in cui lui pregava, cerchiamo di imparare da lui a pregare. In fondo è la richiesta che fanno i discepoli: insegnaci a pregare. E allora in questo secondo momento vi presento uno dei modi possibili attraverso cui possiamo pregare durante la nostra vita. E allora questo secondo momento dei nostri incontri è come quando dobbiamo preparare una cassetta di attrezzi da utilizzare nei vari momenti di bisogno. Si mettono dentro diverse cose perché non sempre serve lo stesso strumento. Così come nella nostra vita non sempre preghiamo allo stesso modo, perché le situazioni cambiano e cambia anche il modo attraverso cui noi possiamo sentire il bisogno di entrare in contatto col Signore. E allora quest'oggi vi presento un modo particolare di pregare, però prima di farlo vi faccio una domanda: a chi è capitata l'esperienza, andando in montagna, visitando una città nuova, a Milano stesso, in una bella giornata, in una giornata un po' particolare, guardando un bambino, che a un certo punto si ferma e dice, bocca aperta, mamma che bello? A chi è capitata questa esperienza? Alzi la mano, a chi è successo? Mi pare che possiamo dire tutti. E quanti, quando hanno fatto questa esperienza, si sono detti, ah, Signore, grazie per quello che mi hai donato, o Signore, benedici questa persona, benedici chi l'ha fatto. Siamo a mano? Un po' meno, ma tanti, tanti. Allora, io potrei aver già concluso, perché questo è quello che vi volevo presentare come modo di pregare. Infatti, com'è che l'ho intitolato questo intervento? Gesù che dice ai suoi discepoli, guardate gli uccelli del cielo, osservate come crescono i cigli del campo. Gesù, cresciuto a Nazareth, ha imparato guardando il creato, guardando la natura, guardando quello che suo papà faceva nella bottega di falegname. Così ha imparato a riconoscere le opere del Signore, le opere di suo padre, di Dio, e di rendere grazie per questo. E in questo Gesù non è che sta facendo qualcosa di nuovo, perché il popolo di Israele, ma anche in altre culture, da sempre, guardando il mondo, si è riconosciuto che lì c'è la firma di un artista particolare, un autore speciale. Allora per questo nel foglio che è stato preparato c'è questa piccola citazione di Sant'Agostino. Noi infatti, dice Agostino, vediamo l'immensa costruzione del mondo formata dal cielo e dalla terra e tutte le altre cose che sono in esse comprese. E partendo dalla grandezza e bellezza di tale costruzione siamo già spinti ad amare, pur non vedendole ancora, l'inestimabile grandezza e bellezza dello stesso costruttore. Guardiamo al nostro livello e lo sguardo del cuore è portato in alto. Questa è l'esperienza. E dato che è un'esperienza che, come abbiamo visto, è comune, non c'è da sorprendersi che nei salmi, che sono le preghiere del popolo di Israele, diversi salmi raccontano questa esperienza. Allora ne ho scelto uno e potete cercare nella Bibbia, è il Salmo 104-103. Quello che inizia dicendo, benedici il Signore anima mia, Signore mio Dio, quanto sei grande. Ne ho scelto uno, è un po' lungo, perché proprio la lode di Dio a un certo punto vuole diventare infinita. Io mi fermo soltanto per prendere alcuni aspetti che ci possono essere d'aiuto poi a noi nel fare questo tipo di preghiera. E il primo aspetto è proprio questo: quando vediamo una cosa bella, questa spinta naturale a ringraziare e benedire. E il primo versetto del Salmo è proprio questo: benedici il Signore, benedici il Signore, e dici quanto è grande, quanto è magnifica la sua opera. È proprio un inno di lode e un inno di ringraziamento. Ma non si ferma qui, perché il salmista, poi andando avanti, dice che in tutto quello che sta guardando, quello che osserva è che non soltanto il Signore è stato bravissimo a fare le cose create, ma che è ancora lì, sta prendendosi cura di noi. E allora, al versetto 13, dalle tue alte dimore irrighi i monti, con il frutto delle tue opere sazi la terra, come un padre che provvede ai figli. Proprio quello, questo ci sta dicendo il salmista. E infatti poi al versetto 27, tutti da te aspettano che tu dia loro il cibo in tempo opportuno. Guardare al creato porta questo salmista, questa comunità di tanti secoli fa, a riconoscere che il Signore è presente e si prende cura di tutte le cose. È lì nel ritmo della vita. E in tutto questo noi uomini dove siamo, che cosa facciamo? Beh, c'è posto anche per noi, perché noi siamo creature al pari di tutte le altre, amate in modo speciale, possiamo riconoscere. E allora, l'uomo in tutto questo creato che è così bello ha un posto importante. Per il salmista l'uomo è in perfetta armonia con tutto questo. Allora, se andiamo al versetto 14, cioè, da un lato l'inizio del versetto ci dice come il Signore continua ad agire. Fai crescere il fieno per gli armenti e l'erba al servizio dell'uomo. E poi continua, perché tragga alimento dalla terra, il vino che allieta il cuore dell'uomo, l'olio che fa brillare il suo volto e il pane che sostiene il suo vigore. Da un lato c'è il Signore che provvede quanto è necessario, dall'altro c'è il lavoro dell'uomo, che da questa fecondità messa a disposizione dal Signore tira fuori il frutto. E questo vale anche oggi. E non è forse un caso che venga citato proprio il pane, l'olio, il vino, il pane che è necessario, dà la forza, il vino che è il segno della festa, e l'olio che era usato per consacrare, per dire quanto è importante una realtà. E tra tutti i prodotti che potevano essere menzionati, il salmista menziona proprio questi. E come conclude il salmista? Se andiamo proprio alla fine, al versetto 34, è come se, dopo aver portato il suo sguardo su tutte queste cose, il suo cuore stesse scoppiando e scoppia per la gioia. La mia gioia è nel Signore, a Lui sia gradito il mio canto. Ora, questa esperienza del salmista, che è il modo in cui ha pregato Gesù e diceva ai suoi discepoli, guardate la natura, non è certo qualcosa che è accaduto soltanto ai tempi di Gesù. Due esempi, San Francesco d'Assisi con il Cantico delle Creature non fa altro che fare la stessa cosa. E vi ho portato poi un brano della storia di un'anima di Teresina del Bambino Gesù. Perché nel guardare quello che ci circonda, due sono le cose che possiamo vivere come esperienza di preghiera. La prima è quella che abbiamo detto nel Salmo, riconoscere che in tutto quello che è stato creato c'è l'opera, l'attenzione e l'amore del Signore, e quindi rendere grazia e benedire. La seconda è avere, per dono del Signore, una luce che ci fa capire qualcosa di nuovo. Come Santa Teresa, lei si chiedeva, ma perché ci sono queste differenze tra le persone? Perché alcuni sono più dotati, altri meno? Ebbene, guardando i fiori di un campo, lei ha la risposta. Allora in questo modo possiamo, se siamo sensibili, se siamo attenti, attraverso questo modo di pregare, anche avere delle luci e delle risposte in attesa. Allora, quando e come pregare in questo modo? È una preghiera di ringraziamento, è una preghiera di lode. E allora, quando siamo in una situazione particolarmente, cioè una situazione buona, è più facile pregare in questo modo. Se abbiamo il cuore carico di pensieri, forse siamo meno attenti. E allora invece è più probabile poter pregare in questo modo proprio quando ci troviamo con un cuore leggero. E allora, come poter pregare? Beh, un modo senz'altro è quello di approfittare, di ritagliarsi del tempo per poter passeggiare per Milano in modo calmo, senza fretta, scoprendo e gustando delle cose che in città ci sono. Un altro modo può essere prendersi del tempo e andare a contatto con la natura e non viverlo soltanto come dire mi rilasso, no, viverlo è un modo per ringraziare il Signore di quello che mi dona. E come farlo? Beh, intanto proprio questo di, un primo passo è quello di ammirare le cose, quindi in un certo senso levare quegli strati che ci impediscono di vedere le cose come quanto sono belle, prendere coscienza che questo è tutto opera del Signore e dire il mio grazie. È molto semplice come preghiera, è molto semplice. Poi se non possiamo muoverci possiamo pregare a partire dai salmi o di altri brani biblici, e io ve ne ho indicati alcuni nel foglio. E come ha fatto San Francesco, come hanno fatto tanti altri dopo di lui, possiamo scrivere la nostra preghiera, guardando quello che ci circonda, dare voce al nostro ringraziamento e scriverlo, che è un modo forte per poter riconoscere quanto di buono e di bello c'è nella nostra vita. E man mano, e questo è un po' il frutto di questo modo di pregare, man mano che diventiamo più attenti a tutto quello che ci circonda di bello e siamo capaci di riconoscerlo e ringraziarlo, ebbene, questo cambia in modo profondo il nostro cuore. Perché in quel modo possiamo riconoscere come l'amore e la grazia del Signore è all'opera, anche lì dove a prima vista sembra che non ci sia. Allora abbiamo questo modo di pregare che si aggiunge un po' a quelli che mano a mano già conoscete e altri che man mano vi presentiamo, che in qualche momento della vostra vita può essere un modo per poter trovare un dialogo intimo, pace con il Signore, in modo così, molto semplice. E poi per la vostra lettura a casa vi lascio questa preghiera di un autore che non sono riuscito a ritrovare, chi è l'autore, ma anche questa è un modo in cui si rende grazie per tutto quello che si è vissuto e si è ricevuto, si è visto, si è odorato, tutti i sensi sono coinvolti in questa preghiera. Abbiamo finito con la parte in cui parliamo noi. Ora, se avete qualche domanda, qualche richiesta di chiarimento, c'è Padre Mario, c'è Padre Giuseppe, in ultimo c'è Guia, possiamo rispondere alle vostre domande. Thank you.
Vorrei farvi una domanda, visto che stiamo impostando tutto, se questo momento di condivisione diventa poi, si traduce in un momento di imbarazzo, forse dovremmo considerare di non di chiudere prima, per cui chiedo proprio direttamente, quanti di voi pensano che quest'ultima parte sia inessenziale e si possa fare a meno di pensare che tutti siamo chiamati a condividere qualcosa o a fare delle domande? Secondo voi la manteniamo e ci godiamo questo silenzio nello spirito senza imbarazzo, o teniamo conto dell'imbarazzo e mettiamo da parte?
Forse l'imbarazzo non c'era.
Secondo me non ci sarà, magari, cioè, forse sì, ma non c'è stato, decidiamo di dire o di non dire, però. Cioè, il silenzio è il silenzio spietato, però non è per me
lo manteniamo.
Sì, perché per me poi vediamo che c'è anche un'opportunità, anche se c'è un'opportunità, anche se non anche poi diciamo, la partecipazione, però, no, che non volete dire.
Io personalmente vi devo dire che questa sera ho vissuto la mia giornata, perché sono al centro di Ostello, c'è il verde, c'è acqua, ci sono i bambini nelle prime ore del pomeriggio, non c'è ancora una dieta scolare, quindi io sto zitto, però vi faccio sapere che questo momento è meraviglioso.
Dalle nostre domande capirete che, appunto, come diceva Padre Mario, navighiamo un po' a vista. Cioè, noi abbiamo pensato una proposta, no? L'anno scorso abbiamo proposto gli esercizi della vita ordinaria, quest'anno ci stiamo proponendo questo tipo di percorso, in cui abbiamo cercato di porre dei punti fermi che secondo noi sono importanti per la nostra vita di fede. L'incontro con Gesù Cristo è imprescindibile, quindi noi vogliamo mettere al centro Gesù. Detto questo, ci sono tutta una serie di cose che, appunto, già da stasera stiamo cambiando un po', perché abbiamo ricevuto dei feedback. Quindi, ecco, anche nelle prossime settimane ci possiamo aiutare, no? Il bello di questa proposta, secondo me, che sta emergendo, è che a fronte di qualcuno che ci lavora, ci pensa, ci sono degli utenti, diciamo così, che però non sono passivi. Lo stesso discorso di pregare personalmente a casa è proprio quello, cioè quello di accompagnare il percorso, di stimolarlo, ma poi le persone, voi e noi insieme, facciamo un percorso insieme. È stato molto molto importante per noi in queste due settimane ascoltare le vostre risonanze, i vostri suggerimenti anche, no? Quindi, ecco, questo mi sembrava bello da sottolineare. Poi anche io sono d'accordo che l'imbarazzo sono proiettati.
Io voglio assicurarmi, e c'è anche proiettarsi.
No, era sulla domanda.
Grazie. Ecco, in realtà un po' di imbarazzo c'è, perché a me una domanda è venuta, ma mi sembrava molto, se vogliamo, terra terra, però si è parlato di concretezza e io la butto lì, perché ogni tanto ci penso e non necessariamente da rispondere subito, anche perché probabilmente non è così. Ecco, il Signore si è incarnato ed ha vissuto proprio come noi, meno che nel peccato. Io mi chiedo, la dimensione della malattia, anche le malattie da bambini, ecco, io ho provato ad essere ad ammalarmi, ho visto la malattia di persone a me vicine, per fortuna nel mio caso non è mai stata una cosa veramente grave, però è stato qualcosa che mi ha trasformato e non era, cioè so che è l'effetto del peccato, la malattia, ma non ho, come dire, è qualcosa forse di più grande. Ogni tanto mi viene da chiedermi, ma un uomo senza peccato può essere malato? Ecco, scusate, ma è una cosa che ogni tanto mi chiedo.
Prima di sentire cosa dice Padre Mario, io provo a dare una risposta di come mi sembra di aver capito io. Forse la malattia non è legata al peccato, ma al fatto di essere natura. E dalla tua domanda penserei che se penso Gesù bambino, qualche influenza l'ha sicuramente fatta. Non so se è una risposta altamente teologica, ma il mio Gesù bambino aveva spesso l'influenza.
Sì, effettivamente non c'è traccia del Vangelo che abbia fatto la varicella piuttosto. Ma si suppone che siccome è perfettamente uomo, ha vissuto l'esperienza di tutti. E non è da collegare appunto la malattia al peccato. Lui stesso, Gesù, una volta si è trovato di fronte a uno che era cieco dalla nascita e i suoi discepoli gli hanno detto: è cieco per colpa sua o è cieco perché i suoi hanno compiuto qualche peccato? E Gesù ha detto che non c'è questo legame, che la malattia ha è una realtà che fa parte della vita di tutti noi, come la morte. E quindi il Signore ha voluto incarnarsi ed essere tale quale a noi. Il Vangelo non porta notizie di queste cose perché la riflessione, il Vangelo, sappiamo, è il frutto di una riflessione della comunità dei credenti che a distanza di anni hanno ricordato del Signore i suoi discorsi, alcuni episodi della sua vita, ma non ne hanno fatto una cronaca. Quindi supponiamo che siccome si è incarnato abbia vissuto anche lui l'esperienza di tutti noi, una buona influenza, un raffreddore, suppongo. Però Giuseppe ha un'altra idea.
No, per carità, no. Potrei aggiungere altre malattie, diciamo. No, intanto le domande terra-terra sono sempre le più difficili da rispondere, le cose più semplici sono quelle che vanno dirette e quindi... io credo che bisognerebbe anche cercare di capire che cosa intendiamo per peccato. Cos'è? Perché giustamente la domanda, no? Ma un uomo senza peccato, che cosa ne può capire di certe cose che noi viviamo nel peccato? Allora, su questo la prospettiva che io personalmente vi offro è questa. Se per peccato intendiamo fondamentalmente una situazione in cui io mi metto al centro della situazione, mi isolo, mi pongo al di sopra di tutto, ecco, allora in quella situazione le relazioni che stabilisco con gli altri, col mondo, sono viziate dal fatto che io, che non sono il centro del mondo, occupo un posto che non è mio. Un uomo come Gesù, che non aveva peccato, è capace di essere sempre nella giusta relazione con gli altri, con il mondo, con il Padre, ed è un uomo che può vivere una libertà perfetta. Pensate anche per esempio Maria. Noi crediamo che Maria è stata concepita senza il cosiddetto peccato originale. Cosa significa? Per me significa che quel sì che Maria ha detto a Dio l'ha detto in piena libertà. Cioè Maria, come Gesù, sono persone che capaci di dire sempre di sì a ciò che è buono. Laddove qualcuno che vive nel peccato non sempre riesce a cogliere in ciò che vive l'aspetto buono, bello, e vero, che sono i cosiddetti fondamentali trascendentali dell'essere. Oh, mi sparo questa cosa qua,
ho studiato, ma permettetelo, se no io studio adesso.
No, però per dire, capito qual è il senso? Io lo intendo così, non so quanto sia corretto teologicamente, però mi sembra che molto è legato, perché poi appunto il discorso della malattia è un discorso fisico, però ecco, forse il peccato fa riferimento più ad un ambito morale. Quindi è qualcosa che riguarda la nostra psicologia, la nostra storia, il modo in cui abbiamo reagito a, pensate quello che dicevo, no? Una situazione di non accoglienza, di rifiuto. Chi è che non ha sperimentato nella sua vita una situazione in cui qualcosa che lui fa, dice, o qualcosa che lui è, non va generato? Oppure pensate per esempio quando abbiamo fatto l'esperienza che, anche senza volerlo, la mia presenza, una cosa che ho detto, una cosa che ho fatto, ha fatto male a un'altra persona. Ecco, come ho reagito in quelle situazioni? Cosa c'è prodotto in me? L'esperienza che Gesù fa è la stessa che abbiamo fatto noi. Probabilmente la reazione che lui ha avuto, quello che ha provocato in lui, quello che lui ha permesso che succedesse in lui, non è lo stesso che abbiamo permesso noi, perché non era del peccato, era senza peccato. Ma non vuol dire che non l'abbia vissuto, che non sappia, e soprattutto non vuol dire che non sappia cosa significa lottare contro il peccato. E le tentazioni di deserto lo dicono chiaramente. Lì sarebbe interessante chiedersi su che cosa hanno fatto leva, se le tentazioni sono state vere, e dentro Gesù le tentazioni fatte in fuori.
L'ultima.
Io vorrei osservare. Io vorrei osservare che in realtà c'è un momento nella vita di Gesù in cui lo vediamo malato, in preda, cioè a qualcosa di patologico, quando suda sangue nell'orto degli olivi. Questo sudare sangue, che non è un'esperienza normale, è un'esperienza patologica, è frutto di paura, e lì lo vediamo uomo più che mai. Non solo, lì vediamo anche la sua preghiera così umana. Prima padre Giuseppe ha detto, Gesù sceglie sempre ciò che è buono, Gesù, ma anche Maria, sempre ciò che è bene. Ma la preghiera di Gesù, che è citata tra l'altro nel foglio, è: se puoi, Padre, allontana da me questo calice. Però poi diventa, qui ci sono le due nature, umana e divina, però sia fatta la tua volontà.